L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
E abbiamo le prime semifinaliste della Champions League, perché tanto il Borussia Dortmund elimina l'Atletico Madrid dopo una gara piena di emozioni, piena di colpi di scena, ribaltamenti totali, continui, gara che a un certo punto era tornata a essere in bilico ed era rimasta in bilico, poi dopo la chiude il Borussia Dortmund proprio sotto il muro giallo e porta a casa la qualificazione che mancava credo da oltre 10 anni, forse 11 anni, dalla semifinale di Champions League. Dall'altra parte Paris Saint Germain, spesso beffato dal Barcellona nella storia della Champions, questa volta beffa il Barcellona, ed è una beffa che fa particolarmente male alla squadra di Xavi, perché il Barcellona, eliminato dai quarti nonostante il vantaggio acquisito nella gara di andata a Parigi, è anche fuori ufficialmente dal discorso mondiale per club, perché a questo punto resta fuori con la questione del ranking e quindi non prenderà parte al mondiale per club che si giocherà negli USA nel prossimo giugno. Quindi insomma, anche da questo punto di vista, una sconfitta che fa molto 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 male al Barcellona, rimontato da un eccellente Paris Saint Germain. Buone anche le prestazioni di Donnarumma, in alcuni casi tranne il primo gol magari dove si addormenta un po', poi però spettacolare come sempre Kylian Mbappé, che la palla la catalizza praticamente e poi la spedisce in porta. Festeggia Luis Enrique davanti al suo Barcellona, però permettetemi di dire, è sempre bello vedere Luis Enrique tornare a sorridere dopo tutto quello che la vita gli ha riservato, e dopo il coraggio e la forza che è riuscito a rimettere nel suo lavoro e la passione che lo sta portando a andare avanti anche in Champions League. Buongiorno da Vincenzo Marangelo, Giorgio Sarani in cabina di regia. Oggi è mercoledì, quindi diamo subito il buongiorno al direttore Xavier Iacobelli. Ciao direttore.
Buongiorno a te Vincenzo, buongiorno agli ascoltatori che hanno la volontà di seguirci.
Allora direttore, siamo pronti per calarci invece nel frattempo in quella che sarà la serata di oggi, dove c'è una signora partita delle partite, forse City-Real Madrid. Si riparte dal 3-3 dell'andata e sarà veramente una serata incredibile, ma senza dimenticarci che dall'altra parte c'è anche Bayern Monaco-Arsenal da vedere. A proposito di Arsenal, dobbiamo ricordare che a questo punto, proprio per l'eliminazione anche della Barcellona dal mondiale per club, l'Arsenal può rientrare nella qualificazione per la massima competizione da club. Insomma, intanto la serata di ieri che indicazioni ci ha dato, a parte un po' il rammarico perché comunque tutto sommato Barcellona e Atletico Madrid non erano così insuperabili per Napoli e per Inter, soprattutto per l'Inter direi.
Beh, certamente sì, ma d'altra parte questo è stato il verdetto del campo, e per quanto spiacevoli i verdetti del campo in determinate circostanze devono essere accettati sempre. È la conferma, peraltro, per quanto concerne invece il Milan, che il girone in cui la formazione di Pioli non è riuscita a qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League comprendeva Paris e Borussia, che si affronteranno in semifinale. Quindi la testimonianza di quanto ostico fosse il cammino riservato ai rossoneri nella prima fase della massima competizione continentale. Ciò detto, lo spettacolo offerto dall'una e dall'altra partita ha confermato quanto, quando ci si avvicina agli atti decisivi e risolutivi di questa competizione, emergano ovviamente le individualità oltre alla qualità del gioco, perché come non pensare alla strepitosa prestazione di Mbappé, che evidentemente vuole lasciare Parigi per andare al Real Madrid con un ricordo indelebile, perché è la quarta volta che il Parigi arriva alle semifinali di Champions League, ma sappiamo come, nonostante i massicci investimenti della proprietà araba, questo traguardo sia sempre stato fallito in passato dalla formazione transalpina. E per quanto concerne invece il Borussia, è la dimostrazione della solidità di una squadra, soprattutto quando gioca in casa, dove evidentemente le cronache di questi mesi ci hanno raccontato come lo stadio di Dortmund sia pressoché invalicabile, costituisca un ostacolo pressoché invalicabile per chiunque. Abbiamo visto anche ieri sera di che pasta sia fatta la formazione tedesca.
Assolutamente direttore, io però devo fare un attimo un passo indietro, riavvolgiamo il nastro. L'ultima volta che ci siamo sentiti era mercoledì scorso, come ogni volta che facciamo l'editoriale, e ci dicevamo, beh certo, se l'Atalanta riuscisse a ottenere un risultato positivo ad Anfield potrebbe giocarsela nella gara di ritorno, magari fosse, a quel punto bisognerebbe veramente considerarla favorita per la vittoria dell'Europa League. E poi è successo un capolavoro totale, firmato Gasperini, firmato proprio Atalanta, ma io dico firmato anche per Cassi, perché poi tutto nasce dal manico, no? Proprio dall'inizio. E io immagino che sei rimasto stupita anche tu, con tutto che magari insomma abbiamo grande fiducia per l'Atalanta, però forse una partita così perfetta non ce l'aspettavamo nessuno di noi.
Ma certamente sì. Penso che lo stesso Gasperini, la stessa Atalanta, i Percassi, Pagliuca, il co-presidente che era presente in tribuna a Liverpool, i 2500 sostenitori bergamaschi, non si aspettassero un exploit di questa portata davvero storico. E l'aggettivo non è abusato, perché negli ultimi 14 mesi, prima di affrontare i bergamaschi, il Liverpool non aveva mai perso in casa. E questa vittoria, peraltro la seconda nella storia dell'Atalanta ad Anfield, ma la prima venne ottenuta in un altro contesto, ricorderanno gli ascoltatori, sì. Eravamo in periodo pandemico, lo stadio deserto, non c'era l'atmosfera straordinariamente avvincente, intrigante, appassionante che abbiamo invece registrato in occasione del confronto di giovedì scorso. È stata un'impresa eccezionale che deve essere adesso bissata in occasione della gara di ritorno, perché ha fatto molto bene Gasperini in piena euforia post 3-0 nel rammentare come il Liverpool sia una squadra specialista nelle rimonte impossibili, o almeno apparentemente tali sulla carta, citando il precedente per il calcio italiano, per il Milan particolarmente doloroso, nella finale di Coppa dei Campioni che vide il Spezia rimontare 3 gol e rossoneri e poi aggiudicarsi il trofeo. Detto questo, credo che sotto l'aspetto del gioco e soprattutto dello stato di grazia in cui vive Scamacca, che è arrivato a 14 gol stagionali, rammentando anche quello segnato l'altra sera in occasione del posticipo con il Verona, inducono ad essere pragmaticamente fiduciosi nell'esito di questa partita, perché se l'Atalanta riuscisse a tagliare il traguardo della semifinale, darebbe un ulteriore contributo al ranking stagionale che tanto ci interessa il calcio italiano, certo. Che peraltro alla luce anche dei risultati di ieri sera ha visto la conferma dell'Italia al primo posto, e qualora l'Atalanta riuscisse a tagliare il traguardo alla semifinale e lo stesso riuscisse a fare la Fiorentina, la certezza di allineare una quinta squadra nella prossima Champions League diventerebbe realtà ancora prima della disputa delle stesse semifinali. Quindi è evidente che siamo alla vigilia di un passaggio particolarmente importante per il nostro calcio in Europa.
Esatto, con peraltro una zona Champions League molto affollata che insomma ha vissuto una domenica molto particolare, direttore, perché nell'ultimo turno di campionato tutte X, praticamente ha vinto solo il Lecce. Che cosa giustifica secondo te questa pareggite diffusa che c'è stata?
Sai, è un fenomeno assolutamente naturale se si tiene conto degli impegni ciclo continuo che soprattutto le squadre che sono in lizza in Europa devono sostenere. L'Atalanta ha disputato contro il Verona la prima partita interna dopo 4 trasferte consecutive, la quinta partita in 16 giorni. È evidente che anche per quanto riguarda le altre formazioni ci sia un dispendio di energie psicofisiche enorme, e quindi è evidente che si possa anche incappare in una giornata caratterizzata da diversi pareggi, ma tutto questo rende ancora più avvincente sia la lotta per entrare in Europa, dove le possibilità sono molteplici, addirittura esiste una chance statistica di qualificazione di 6 squadre italiane in Champions League, a seconda che una delle 3 italiane rimaste in lizza, ovvero Milan, Roma e Atalanta, conquistino il trofeo ma arrivino in classifica, nella classifica finale della Serie A dal 6° posto in poi. Quindi è evidente che ci attenda un finale di stagione particolarmente entusiasmante.
Prima di arrivarci al prossimo turno di campionato, ci sarà poi il turno di Europa League domani, e che è molto molto interessante per noi. La Roma riparte dall'1-0 conquistata a San Siro contro il Milan, l'Atalanta l'abbiamo detto, quindi insomma sull'Atalanta speriamo davvero che quel 3-0 possa essere gestito nel modo migliore possibile, che sarebbe un grande primo ostacolo superato. Poi c'è il Leverkusen e appunto una tra Roma e Milan, secondo me, come grandi ostacoli, perché questo del Liverpool era già forse il più grande, e lo superi in scioltezza, sperando che vada avanti così. Dopodiché però insomma c'è ancora appunto questo derby fratricida italiano, in cui bisogna capire se il Milan farà quello che spesso è riuscito a fare, cioè stupire tutti, e laddove lo credi morto poi si rialza, si rimette in piedi e supera il turno, e se la Roma dall'altra parte avrà la saggezza e la bravura di riuscire a capitalizzare al massimo l'1-0. Che partita ti aspetti in questo ritorno, considerando il risultato dell'andata, direttore?
Molto equilibrata, fermo restando il fatto che sia indubbio e incontrovertibile il vantaggio con il quale la Roma partirà, forte della rete realizzata e soprattutto il risultato ottenuto anche dal punto di vista del gioco nella gara d'andata. Ciò detto, è importante per il Milan questo passaggio, perché peraltro cade 4 giorni prima di un derby dal significato decisamente rilevante per l'Inter, che qualora vincesse la stracittadina con i rossoneri diventerebbe campione d'Italia, laureandosi tale con 5 giornate d'anticipo e firmando il 20° scudetto, quindi la seconda stella, e sarebbe anche la prima stella di Marotta, perché assommando i titoli conquistati prima come amministratore delegato della Juventus e poi come amministratore delegato dell'Inter, arriverebbe a quota 10, e anche questo è un traguardo molto significativo per uno dei migliori dirigenti, se non il più bravo dirigente del calcio italiano. E detto questo, anche per Pioli questa è una partita molto importante, lo è anche per De Rossi, intanto perché sappiamo molto bene come la sconfitta nella gara d'andata e il pareggio di Reggio Emilia con il Sassuolo abbiano di nuovo messo al centro dell'attenzione le disquisizioni sul futuro del tecnico rossonero che è alla guida del Milan dall'ottobre di 4 anni fa. E in secondo luogo perché De Rossi, a mio avviso, meriterebbe già sin d'ora, indipendentemente dall'esito di questa semifinale di ritorno, la conferma quella dell'allenatore della Roma anche per la prossima stagione.
Detto questo, poi ci sarà la Fiorentina invece, che deve cercare ovviamente di battere Viktoria Plzen, andare avanti, ma insomma ha tutte le carte in regola per poterlo fare. Però questo ci fa pensare al tremendo, clamoroso tourbillon del cambio delle panchine a cui assisteremo a breve, no? Insomma, perché l'italiano è destinato ad andare via dalla Fiorentina, quindi bisognerà capire se sarà Aquilani o qualcun altro, magari Palladino, sulla panchina della Fiorentina. Della Roma noi pensiamo che De Rossi potrà essere confermato, ma poi la proprietà Friedkin sappiamo che a volte può stupire, chissà, magari sognare in grande, chissà, magari trovare un accordo con Conte, che nel frattempo sembra voler dire ancora veramente no al Napoli, che pensa anche a Gasperini, ma valla a togliere, vai per caso Gasperini, credo che sia più facile riuscire a trovare, a cullare qualche altro sogno, ma insomma nulla è detto. La Juventus invece sembra sempre più avviata al cambio di allenatore, non sarà probabilmente Allegri l'allenatore del prossimo anno, magari sarà Motta oppure no, chi lo sa, questo anche è da scoprire. Quali sono secondo te le carte già leggibili, le panchine già leggibili, ipotizzabili per il prossimo anno?
Ah, è molto. Questo è un esercizio difficilmente praticabile in questo
molto
momento. Soprattutto perché è tutto aperto, come abbiamo sottolineato poc'anzi, sia per quanto concerne gli obiettivi finali delle formazioni che si battono per entrare in Europa, indipendentemente ovviamente dal titolo scontato della rincorsa al titolo che vede l'Inter lanciatissima e protesa verso la seconda stella, sia per quanto concerne la lotta salvezza, sia per quanto riguarda anche la situazione di alcune formazioni che non sono coinvolte in queste vicende, ma per esempio penso al Torino, dove diversi segnali indicano come il ciclo di Juric possa avviarsi verso la sua conclusione, tant'è vero che Palladino e Gilardino sono indicati come due più probabili candidati alla successione del tecnico croato. Quindi in questo momento ed è evidente che la situazione di diverse formazioni di Alastura ha molte ipotesi e congetture di mercato. I nomi più gettonati sono quelli che tu hai indicato. Ricordo anche che a livello internazionale due panchine di enorme prestigio si libereranno, quella del Liverpool e quella del Bayern di Monaco, e quindi sarà molto interessante seguire passo dopo passo l'evoluzione del mercato. Ma ora, a mio avviso, affermare che l'allenatore X guiderà la squadra Y o lo Z la squadra W sarebbe un esercizio improvvido.
Sì, sì, questo sicuramente, così come però, e qua te lo chiedo in maniera un pochettino più diretta, io trovo che sia veramente difficile che Napoli possa strappare Gasperini all'Atalanta, è più difficile arrivare a Conte o a Gasperini per De Laurentiis, secondo te, in questo
momento? Bisogna mantenersi i fatti. Gasperini è legato all'Atalanta da un contratto in scadenza il 30 giugno 2025 con opzione al 30 giugno 2026. È evidente che l'ultima parola spetti all'interessato, ma io registro come ormai credo da 4 anni a questa parte, in questo periodo ricomincino le ipotesi sul futuro non atalantino di Gasperini. Intanto questo è un titolo di merito per il tecnico piemontese, certo, che all'ottava stagione consecutiva alla guida dei bergamaschi sta facendo mirabilie, perché rammentando i suoi risultati, tre terzi, un quarto, un quinto, un settimo, un ottavo posto, quattro semifinali di Coppa Italia, due finali di Coppa Italia, tre campagne consecutive in Champions League sfiorando un quarto di finale, tre campagne in Europa League con un quarto di finale, la valorizzazione dei giocatori che di volta in volta ha lanciato in orbita. Rammento come soltanto Toloi e Palomino siano i due veterani rimasti nell'Atalanta di Gasperini dal primo giorno in cui lui mise piede a Zingonia. È evidente che il Napoli in questo momento si stia guardando attorno, perché aspettando l'esito finale della stagione e auspicando di ritornare in Europa, e se ciò avvenisse sarebbe la quindicesima stagione consecutiva, particolare da rimarcare, De Laurentiis si stia sondando il mercato degli allenatori. Per quanto concerne Conte, è chiaro che un allenatore del suo calibro non possa rimanere alla finestra per un altro anno, conoscendone il viscerale attaccamento alla professione e la gran voglia di ritornare dalla mischia. C'è il Napoli, c'è anche una squadra straniera che potrebbe andare su Conte, ma ripeto, in questo momento la situazione è magmatica, e quindi noi registriamo, per fare bene il calciomercato bisogna seguirlo ora per ora, se non minuto per minuto.
Sì, sì, sicuramente.
Come dimostra il caso di Felipe Anderson.
Esattamente, là volevo arrivare, perché là poi tutti, scacco matto a tutti, ma da parte di chi secondo te, direttore?
Da parte del giocatore, perché abbiamo appreso come non sia stata soltanto una motivazione di carattere squisitamente pecuniario legata all'ingaggio, ma ci siano anche motivazioni personali che abbiano indotto il calciatore della Lazio ad optare per il ritorno in Brasile. È chiaro che tutto questo attiene alla, come dire, alla volubilità dei protagonisti del calcio, ma ci sono delle motivazioni che devono essere assolutamente rispettate. Il compito di chi segue il calciomercato è quello di informare passo dopo passo sull'evoluzione di una trattativa, ma non è la prima volta che un calciatore che viene o che si pensa venga assegnato a questa o a quella squadra all'ultimo momento cambi idea e firmi per un'altra. Le cronache del calciomercato sono molto ricche di questi precedenti.
Sì, abbiamo parlato di Berbatov, Malcolm, ma insomma potremo continuare all'infinito, perché tutto può succedere, anche un cambio di rotta vero e proprio.
L'ultimo, scusami, sì. Vincenzo, ma ricordi Samardzic,
no, esatto,
non andare molto lontano, esatto, l'estate scorsa, esatto, se non vado errato sostenne anche le visite mediche per l'Inter,
sì, sì.
Salutò anche i tifosi nerazzurri all'uscita dal centro medico dove sostenne queste visite, poi però l'affare non andò in porto.
No, è così, quindi veramente bisogna aspettarsi di tutto, e questo renderà ancora più complicato il lavoro di Giuntoli, domanda che ti fa un nostro ascoltatore che dice, per esempio, direttore, cosa ne pensa della fantastica prova dei giovani del Borussia? Fossi in Giuntoli ci farei un pensierino. Giuntoli è chiamato ormai ufficialmente da John Elkann ad assemblare una squadra che sia competitiva e sostenibile, come poi aveva già detto l'anno scorso lo stesso direttore tecnico, e quindi è consapevole di che non potrà avere grandi spese, che a qualcosa dovrà rinunciare, però deve costruire una squadra comunque competitiva con quel poco a disposizione. Dove andrà a pescare? Dove andrà a lavorare? Che molti dicono, intanto il primo colpo, tra virgolette, colpo a parametro zero, è finito maluccio, quindi dovrà rifarsi subito. Però una cosa è certa, sta cominciando ad aprire, questo è già un bel segnale, no? Perché cominciarsi a muovere già adesso aiuta proprio a prevenire questi incidenti di percorso.
Beh, sai, non credo che debba essere addebitato aggiunto il fatto che all'ultimo momento Ederson ha ricambiato idea decidendo di tornare in Brasile. Sai, i margini di manovra del prossimo mercato Juve metteranno alla prova la bravura e l'abilità di Giuntoli. Perché? Perché è chiaro che se il portafoglio a disposizione del direttore sportivo bianconero fosse illimitato, la lista degli obiettivi sarebbe facilmente compilabile, ma in realtà i vincoli precisi e rigidi di bilancio gli impongono di seguire la strada indicata da Elkann nella lettera agli azionisti Exor, cioè la prosecuzione della linea giovane. Ricordo che in questo momento a disposizione di Allegri ci sono sei giocatori cresciuti nella next gen: Ildiz, Miretti, Nonge, Fagioli, che attualmente è inutilizzabile perché è squalificato, Nicolussi Caviglia, Ilic Junior. Ken invece aveva bruciato le tappe, perché senza passare dalla seconda squadra, perché ricorderai che sì, si mise talmente in mostra nel vivaio da ributtare a 16 anni e 9 mesi in Serie A. E quindi è evidente che bisognerà anche capire quale sarà la posizione della società in relazione ai giocatori del calibro di Rabiot, in scadenza di contratto, di Federico Chiesa in scadenza di contratto nel 2025, come altri 8 bianconeri, particolare da non trascurare. È altrettanto evidente che questa squadra, che sarà impegnata in Champions League, e salvo cataclismi si intende, ma ormai la qualificazione al massimo torneo continentale edizione 2024-2025 è più che mai a portata di mano aritmetica. 7 punti, dice Allegri, sono necessari alla Juventus nelle ultime 6 giornate per centrare l'obiettivo. E poi il mondiale per club. L'anno prossimo, per forza di cose, Inter e Juventus in primis dovranno avere una rosa più ampia, perché gli impegni saranno tali e tanti. Rammento che in gennaio ci saranno 2 partite della nuova Champions League. Anche questo senza dimenticare poi la genialità di avere di nuovo organizzato la Supercoppa con la finale a 4 sempre in gennaio. Perché
aveva fatto grande pubblico, direttore, l'anno scorso.
Sì. Come a proposito, non so se tu abbia letto
i dati di ascolto.
Quell'interessante servizio del Fatto Quotidiano a firma di Paolo Zigliani sull'andamento della Saudi League, che ha registrato un decremento di spettatori negli stadi sauditi, che sono attorno ad una media di circa 7.000 presenze a partita, nonostante gli investimenti miliardari dell'estate scorsa, e soprattutto anche a livello di immagine, un giocatore preso a frustate o la gomitata di Cristiano Ronaldo non sono stati esattamente degli spot così brillanti per il campionato saudita, chiusa parentesi.
No, tra l'altro io ho visto un Ronaldo, secondo me, proprio in declino totale. Avrei veramente mi sarei fermato.
39 anni. Molto 39 anni, poi se lo può anche permettere.
No, al di là del declino tecnico, quello è chiaro che ci può stare. Cioè, io mi sarei fermato molto prima, che poi sta diventando un po' una forzatura, cioè secondo me poi diventa non più il Ronaldo che uno si, cioè uno vede Ronaldo che fa la rovesciata all'Allianz con Real Madrid e dice mamma mia che giocatore, lo vedi adesso e sembra quasi che sia un altro giocatore, un'altra persona, perché si trova anche in un ambiente che secondo me non gli ha restituito qualcosa, forse gli ha tolto qualcosa. È la domanda che ti pongo, perché poi me l'ero tenuta per finale proprio questo aspetto qua sui dati di ascolto eccetera, che cosa significa? È un fallimento come quando ci fu il periodo della Cina? O secondo te lì poi cercheranno di rimettere in piedi qualcosa, è soltanto l'inizio? Io ho la sensazione che secondo me molti giocatori che hanno accettato di andare lì a fior fior di soldi si stanno mangiando le mani e stanno pensando quasi quasi di abbassare le pretese e ritornare indietro.
Ma sai, questo si vuol dire soltanto il tempo. È partito quest'anno questo campionato così rutilante, scandito dagli ingaggi di molti campioni provenienti dall'Europa, e alcuni tra questi hanno già manifestato l'intenzione di ritornare. Ma sai, c'è un altro fattore che secondo me deve essere preso in considerazione pensando al lavoro di Roberto Mancini in CT dell'Arabia Saudita, ovvero nella prossima stagione potranno essere schierati dalle squadre militanti nella Saudi League sia un massimo di 10 giocatori stranieri, e questo ovviamente non contribuisce alla crescita del calcio locale, né tantomeno alla costruzione di una nazionale che possa essere sempre più competitiva. E poi vedremo la riprova, perché questi fenomeni quando nascono devono essere giudicati sul lungo periodo. Rimane però una constatazione legata alla cronaca, ai dati, ai fatti, che ci dice come in questo momento il campionato saudita, nonostante gli enormi investimenti, non abbia raggiunto i risultati che si prevedeva di raggiungere l'estate.
Ti leggo un ultimo messaggio, direttore, prima di salutarti, da un nostro ascoltatore, Silverio, che in sostanza ti chiede qualora, e qua chiaramente ci sono tutta una serie di 6-6-6, quindi arriviamo soltanto con un semplice parere, qualora Pioli lasciasse il Milan, potrebbe essere un allenatore, ti chiede il nostro amico, da Juventus, visto che la sua esperienza su più fronti, sa gestire i giovani, dare un gioco alla squadra, è aziendalista in senso positivo ovviamente, giochista credo, dice il nostro amico.
Senti Vincenzo, il discorso che riguarda ogni allenatore è legato ai risultati, fatalmente, oserei dire lapalissianamente, ai risultati che ha ottenuto nell'arco della sua carriera, limitandoci al periodo milanista, perché Pioli in questo momento divide molto i tifosi rossoneri, come tu ben sai e come dal tuo osservatorio potrei avere certamente misurato. Pioli assunse la guida del Milan nell'ottobre del 2019 e nel dicembre di quello stesso anno l'Atalanta infliggeva 5 gol al Milan, e quello fu il punto più basso della caduta verticale di una squadra che invece Pioli ha risollevato, ha portato al 19° scudetto. Nel primo anno era arrivato sesto, poi secondo, poi lo scudetto, l'anno scorso quarto, adesso è secondo. E ha riportato il Milan in semifinale di Champions League dopo 16 anni di attesa, valorizzando molti giocatori e valorizzando una squadra la cui età media è molto giovane. Io credo che Pioli sia un allenatore che possa fare benissimo non soltanto ancora nel Milan, ma in qualunque altra grande squadra, Juventus compresa, sebbene, stando sempre alle fatidiche congetture del calciomercato degli allenatori, non penso che sia Pioli il tecnico cui la Juventus stia valutando, che la Juventus sta valutando in previsione di un eventuale dopo Allegri.
Sono d'accordo, il nome più o meno ce lo siamo detto, lo sappiamo, ma poi anche in questo caso, fin quando non si firma, non si può dare nulla per certo, e lo ha insegnato appunto Felipe Anderson, così chiudiamo il cerchio. Direttore, come sempre, grazie, ci ritroviamo mercoledì prossimo. Xavier Iacobelli.
Molto volentieri, grazie a te Vincenzo, buon pomeriggio a te e agli ascoltatori.
Ciao direttore. Noi invece torniamo tra pochissimo, come sempre, comincia ufficialmente Rotocalcio dopo lo spazio editoriale, e mercoledì, oggi avremo uno diverso da ieri, Ivan Cardia, scherzo, l'abbiamo avuto per adesso tutti e tre giorni, poi da domani avremo Lorenzo Di Benedetto, poi alle 12.05 lunga chiacchierata con Franco Leonetti un po' su tutti i temi, sto arrivando alla sorpresa. Poi avremo un altro collegamento, non vi dico chi. E poi sì, ritornato Alain Valnegri, quindi dalle 12.40 chiamiamo il buon Alain, lo dico anche a beneficio del nostro Giorgio Sorani, così lo...
Eccellente.
Ci facciamo raccontare com'è andata la sua vacanza in California, che mi ha detto ho fatto 10 km in 3 settimane, sono distrutto, ho fatto... Come 10 chilometri? Ho sbagliato qualcosa, Alain, che 10 chilometri faccio tornare a casa ogni giorno, anzi di meno. E le ho detto, no, effettivamente erano 1000, ma secondo me ha sbagliato anche in quello. Forse erano
mi fanno male le gambe.
Sì, direi di sì. Torniamo tra poco e vediamo se ad Alain faranno male le gambe.